pomeriggio e ben arrivati a Passaggi con me, con Loriana Sertoni, oggi che vi parlerà di tante cose, di immagini, di scelte, di storie, di ciò che creiamo, di ciò che consumiamo, ma anche di ciò che decidiamo di non buttare via. Poi passo passo vi dico tutto, partiti con gli ABBA, Take a Chance on Me. Buongiorno già a voi che state scrivendo al nostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113. Allora, abbiamo detto, vi parlerò di ciò che consumiamo, di ciò che creiamo, di ciò che decidiamo di non buttare via, se riesco, perché ho un sacco di cose da dirvi. Vi parlerò del Paleo Festival di Nyon, che ha svelato il manifesto della sua edizione 2026. Si entrerà anche nelle cucine di casa nostra, cucine svizzere, dove nonostante anni di campagna e di sensibilizzazione ancora tanti alimenti perfettamente commestibili finiscono dove? Nella spazzatura. Faremo anche una tappa a un bellissimo castello che si avvicina a un nuovo record con oltre 422.000 visitatori, un castello che sta a casa nostra, e poi ci lasciamo guidare, fra poco lo facciamo questo, ci lasceremo guidare dalle fiabe. Oh, che bello, le fiabe con un miniciclo di due appuntamenti, perché le fiabe non sono solo racconti del passato, ma strumenti potenti per leggere l'inconscio, ma anche le paure.
Sai, certe volte accade che ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato. Sue capacità, ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica, mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a te. Aspetta che arrivi la mia bocca da lietarti, chissà dove, chissà come, vorrei fermare il tempo per godere delle tue fantasie, ascoltare senza interruzioni, ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, sei immensamente giù.
Vibrazioni con dedicato solo e unicamente a te. Adesso abbiamo un'informazione per chi sta viaggiando. Nei Grigioni a Davos sono segnalati dei rallentamenti sulle principali vie cittadine in entrambe le direzioni. Infine un'informazione sul traffico ferroviario. Vi informiamo che a causa di un problema tecnico il traffico ferroviario sulla tratta Lugano-Bellinzona è interrotto tra Taverne, Torricella e Rivera Bironico. Sono da prevedere ritardi, soppressioni e deviazioni almeno fino alle 15:30. Al momento inoltre vengono impiegati bus sostitutivi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch.
Quite the pyro, you light the match to watch. a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a vine, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Swift con The Fate of Ophelia, primo singolo dell'album The Life of a Showgirl, che è inutile dirlo, sta avendo un enorme successo, perché ormai Taylor Swift, un po' come Remida, qualsiasi cosa che tocca diventa oro, no? Allora, adesso che bello, ci immergiamo in un mondo fatato, bellissimo, che è quello delle fiabe, che non sono solo storie per bambini, ma sono racconti antichi, nati molto prima dei libri illustrati, della buonanotte e delle buonanotte sussurrate. Ma dentro le fiabe si nascondono tante cose, paure, sogni, domande che l'essere umano si porta dietro da sempre. Io voglio parlarvi, con la scusa di parlarvi di questi due appuntamenti che ci saranno, adesso diremo dove, entreremo proprio in questo mondo affascinante, in territori affascinanti e a volte anche un po' inquietanti. Un percorso molto bello, ne parliamo con Federica Rossi, che è bibliotecaria delle scuole di Chiasso, delle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Buon pomeriggio Federica, ben arrivata.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, dicevamo appunto, le fiabe, Federica, non sono solo storie per bambini, però io direi andiamo con ordine. Dicevo, la scusa per fare una chiacchierata con te, ci diamo del tu, Federica, possiamo?
Certo, assolutamente.
Ecco, è questo ciclo di incontri bellissimo che ci sarà, adesso diremo dove e quando. Quindi, intanto un bel progetto questo, un progetto ideato da Federica Rossi e Anna Passatore. Intanto vi chiedo che tipo di percorso hanno immaginato per questo ciclo di incontri che abbiamo capito sulle fiabe.
Allora, il nostro ciclo di incontri in realtà è nato con un principio didattico. La mia collega ed io lavoriamo entrambe a scuola, Anna è una docente, io sono una bibliotecaria. E ci si è resi conto che le fiabe sono sempre meno conosciute dai bambini e dai ragazzi, nonostante la loro importanza. Loro conoscono le fiabe normalmente che poi sono state trasformate dalla Disney.
Sì.
Però poi questa cosa si perde un po'. E allora ci siamo dette, perché non organizzare delle attività per riprendere il tema della fiaba, che comunque viene trattato a scuola. I bambini e i ragazzi in realtà lavorano con le fiabe, però la fiaba è un mondo, non è solo il racconto fino a se stesso, ma è davvero un mondo. E allora siamo partite da questo presupposto e da lì abbiamo creato più incontri. In realtà un paio di incontri sono all'interno delle nostre sedi scolastiche,
sì.
Quindi le scuole di Chiasso. Ci organizzeremo un atelier indirizzato ai bambini della scuola elementare, legato sempre al tema della fiaba, e invece una serata per i ragazzi di prima e di seconda media di narrazioni di fiabe da tutto il mondo, perché oltre al racconto in sé, allo studio della fiaba, è anche un po' il tornare ad ascoltare le storie, un po' come una notte del racconto, per intenderci, però di fiabe da tutto il mondo che hanno anche un senso particolare, un senso profondo e delle morali importanti che probabilmente si stanno perdendo anche con il tempo.
Certo.
Da questo poi ci siamo dette, ma perché non aprire anche al pubblico adulto? La fiaba non parla solo ai bambini,
certo.
Le fiabe parlano anche agli adulti, e da questo appunto sono nate queste due conferenze di questo ciclo Non Solo Fiaba. Posso dire dove saranno?
Certo.
Queste due conferenze si terranno domenica 25 gennaio e domenica 1 febbraio alla Filanda di Mendrisio. Entrambe le conferenze sono destinate a un pubblico adulto. Il tema della prima sarà sulle case infestate, storie di fantasmi.
Meraviglioso.
Mentre nel secondo incontro si parlerà invece di una fiaba specifica, un po' truce, che è quella di Barba Blu, però
sì,
da un punto di vista psicologico.
Eh sì, anche perché insomma diciamo che Barba Blu è una fiaba che può mettere a disagio, no? Segreti, stanze proibite, insomma una
esatto.
Una fiaba molto potente. Federica, questo ciclo di incontri quindi nasce dal desiderio di indagare, no? La funzione delle fiabe oggi, ma perché secondo te continuiamo ad averne bisogno anche da adulti, anche noi adulti?
Ma perché le fiabe parlano a tutti, le fiabe non parlano solo ai bambini, o meglio, mi correggo, in base all'età si capiscono e si comprendono diverse cose all'interno delle fiabe. Un bambino potrà percepire determinati argomenti, un adulto invece potrà andare magari più a fondo nel significato della fiaba. Il problema è che con il tempo normalmente noi ci fermiamo sempre a pensare che le fiabe siano solo esclusivamente per i bambini e da adulti perdiamo un po' questa concezione della fiaba, e invece no, queste due conferenze sono proprio questo esempio. La fiaba assolutamente indaga cose profonde che parlano all'adulto molto più che a un bambino, in tantissimi casi, molto più che a un bambino, e abbiamo bisogno perché parlano anche della nostra tradizione e della nostra società. Sono
certo.
Molto radicate nelle nostre società, quindi è un po' questo.
Poi si parlerà anche di territorio, quello poi lo si vedrà alla conferenza. Comunque sono le fiabe sono storie per bambini, ma qui si parla di simboli, di archetipi, di inconscio. Quando si capisce davvero una fiaba?
Allora, nella mia personale esperienza non si capisce mai una fiaba, nel senso che la cosa affascinante delle fiabe è proprio il fatto che ogni volta si capisce, si studia e si racconta qualcosa di diverso.
Sì.
Ed è anche il motivo per cui le fiabe cambiano nel tempo e nello spazio. In realtà anche nel nostro mondo la base delle fiabe è molto simile all'interno dei paesi, però in base alla tradizione di ogni paese cambiano e prendono delle sfumature diverse. Non la capiamo fino in fondo, intendo che come anche queste conferenze si parla di cose, ma ogni specialista potrebbe parlare di una fiaba sotto una luce, una lente completamente diversa, questo
certo.
Intendo quando dico non la capiamo davvero in fondo, e trovo che sia la cosa più affascinante. Vediamo appunto due incontri in cui da una parte parliamo di tradizione anche del territorio ticinese, case infestate, fantasmi e così, dall'altra parte invece Barba Blu è una conferenza su una fiaba fatta da una psicologa, da una psicologa che dona proprio uno sguardo completamente diverso a cui normalmente non si è abituati. Normalmente si ascolta la fiaba, come dicevamo, per bambini, mentre qui si analizza invece qualcosa che ha a che fare anche con la nostra
certo.
Società odierna.
Se pensiamo alle case infestate, sembrano concentrare paure e speranze, no? Quindi lo spazio domestico
esatto.
è molto carico simbolicamente. Allora,
esatto, in realtà... Scusi.
No, prego Federica, no, ti ho interrotto.
No, per la casa infestata in realtà è proprio un punto di partenza, perché è un punto di partenza della tradizione anche della nostra regione, ma come delle regioni più o meno di tutto il mondo
sì.
In realtà. Che in realtà si è trasformata ad oggi, non ci sono solo le case infestate, ad oggi ci sono le leggende metropolitane, tutta una serie di cose che in realtà si legano molto al tema della fiaba,
assolutamente,
anzi sono strettamente legate al tema della fiaba e a tutto questo mondo, ma appunto noi abbiamo detto partiamo da casa nostra, parlando di qualcosa che abbiamo sul nostro territorio anche.
Allora, sono adesso vi diciamo dove e quando, grazie intanto Federica, bibliotecaria, mi chiedo che ruolo ha la biblioteca, ma anche uno spazio come la Filanda, nel tenere viva la fiaba, la leggenda?
Ma allora, le biblioteche hanno un ruolo base che è quello di tramandare la conoscenza, tramandare le tradizioni. Quindi come ruolo base è questo, senza contare poi tutti gli sviluppi. Una biblioteca come quella della Filanda, a cui noi abbiamo pensato per proporre queste conferenze, ha un ruolo secondo me più speciale, perché non c'è solo la biblioteca che tramanda il sapere, ma è anche un'unione di persone, volontari e così, che arrivano da tutto il mondo con tradizioni diverse, e uno scambio, che è la cosa importante di questi argomenti qui, uno scambio di culture, di tradizioni e di popoli, che è un po' anche quello che noi vorremmo fare all'interno di questo ciclo nel nostro piccolo.
Beh, insomma, questo è davvero molto bello. Allora, noi oggi l'abbiamo presa larga, ma io, Federica, davvero ti ringrazio per averci fatto entrare proprio nel mondo delle fiabe. Federica Rossi, bibliotecaria, lo ripetiamo, delle scuole di Chiasso, delle scuole dell'infanzia, elementari e medie. E noi vi invitiamo, lo ricorderemo anche poi nelle agende questo weekend, domenica 25 gennaio alle 16, dove ci sarà la casa infestata, storie di fantasmi e di case stregate, ma poi anche il 1 febbraio alle 16, dove si parlerà, appunto, abbiamo detto, di Barba Blu, no? Il maschile predatore nel folklore.
Esatto, ecco. Esatto. Ci tengo a sottolineare che entrambe le relatrici sono, per quanto riguarda la casa infestata, Veronica Trevisan, sì, personaggio importantissimo, antropologa culturale e membro della Società Svizzera delle Fiabe.
Sì, sì.
Mentre per Barba Blu la relatrice sarà Milena Porcari, comunque formatrice del Centro Italiano di Psicologia Analitica. Verranno entrambe accompagnate da delle voci narranti che racconteranno le fiabe, quindi è proprio anche un bel momento di ascolto da passare insieme.
Bene, bene. Tutte le informazioni le trovate sul sito della Filanda, giusto Federica?
Esattamente, esattamente.
Ecco. E che si tratti di Barba Blu, di una casa infestata, queste storie parlano di noi, delle nostre paure, dei nostri legami, delle parti nascoste che preferiamo non guardare. Forse è per questo che le fiabe non invecchiano mai. Federica Rossi, grazie davvero per essere passata di qui e per averci portato in questo viaggio all'interno delle fiabe. Grazie Federica, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ.
con I Just Might. Allora, qualcuno scrive il meraviglioso, fiabe ticinesi, bellissime. Sì, sì, il meraviglioso è un libro meraviglioso che racconta tante fiabe. Ne abbiamo parlato tanto anche in passato sulle frequenze di Rete 1, anche nella finestra popolare con Andrea Gioco de Com, che ce ne ha raccontate davvero tante di fiabe. Quindi sono magiche, non invecchiano mai, abbiamo detto, perché cambiano i tempi, ma l'essere umano resta in cerca di senso, di trasformazione, insomma di parole per raccontare un po' ciò che sente. Allora, adesso però cambiamo completamente argomento e andiamo a parlare di piccoli amici pelosi. Cani e gatti oggi non sono più semplici animali da compagnia, lo sappiamo, ma veri e propri membri della famiglia. Dormono con noi, viaggiano con noi, mangiano come noi, a volte anche meglio, e tutto questo ha dato via ad un settore in fortissima espansione, la pet economy. Parte un ciclo oggi della serie Ciclo Stilabili proprio dedicato proprio a questo settore particolare.
Ciclo Stilabili. Inizia oggi un ciclo dedicato alla pet economy, un fenomeno che descrive l'insieme dei prodotti e dei servizi che ruotano attorno agli animali domestici. I pet, appunto, quindi cani, gatti, canarini e pesci, ma anche serpenti, capibara, ragni o iguane. Per farla facile, rientra nella pet economy tutto quello che si spende per la cura, per il benessere e per la gestione degli animali da compagnia. Un mercato da diverse centinaia di miliardi di dollari, che ha implicazioni e conseguenze importanti, economiche appunto, ma anche sociali, culturali, ambientali e psicologiche. Tutti fattori che analizzeremo nelle prossime puntate con Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e geografo e direttore della rivista internazionale di economia Materia Rinnovabile.
È un mercato, quello della pet economy, che da solo vale circa 500 miliardi di euro a livello globale, quindi un mercato molto molto grande, che interessa circa un miliardo di pet a livello sempre globale, di cui l'Europa e gli Stati Uniti fanno una quota molto significativa, ma vediamo anche grandi mercati emergenti come ad esempio la Cina, ma anche l'India, dove una classe media si sta sempre di più infatuando di avere amici pelosi o pennuti al proprio fianco e che poi li ricopre di ovviamente cibo e beni di prima necessità, ma anche di collari intelligenti, spa per cani e gatti, addirittura servizi di psicologia, cure mediche e genetiche e via dicendo, cappottini, abiti e quant'altro. Quindi tutta questa economia di prodotti e servizi che serve per i nostri animali da compagnia.
Emanuele, forse è eccessivo, ma mi vien da dire che la pet economy ci dice molto anche sull'evoluzione del capitalismo.
Sì, assolutamente, ma soprattutto si inserisce in una evoluzione capitalistica proprio dell'animale, quindi facciamo meno bambini ma spendiamo di più per i nostri nuovi compagni di vita, appunto cani e gatti, e si creano sempre di più anche prodotti e servizi non sempre necessari, come è un classico insomma dell'economia di mercato. Tramite il marketing si creano necessità anche dove non sussistono realmente, basti pensare ai capi firmati per gli animali, a determinati servizi di spa di lusso, a prodotti alimentari, dietetici con supposte cure incluse. Quindi stiamo creando un sovraconsumo che ovviamente è importante, ma che spesso non consideriamo ha un impatto sulla natura e sull'ambiente e anche poi indirettamente o direttamente sugli animali stessi, quelli selvatici ovviamente. La pet economy può raggiungere ovviamente poi dei livelli di assurdo che paiono uscire da una storia fantastica più che dalla realtà. Ad esempio per questo articolo che abbiamo fatto sulla pet economy, su Materia Rinnovabile, ho provato realmente a comprare un capibara come pet E poi, non pago di questo sfruttamento del povero capibara, ho anche cercato di comprare un volo privato per me e per il capibara su una linea di jet privati per animali e i loro padroni, ovviamente, che per 9.600 franchi mi portava da Ginevra a New York, dove è possibile, tra l'altro, se volevo portare il mio capibara, acquistare dei servizi in spa di lusso per animali dedicati. Ecco, tutti questi prodotti e servizi ci danno l'idea degli eccessi che la pet economy può raggiungere.
Ma questo di noi umani cosa dice?
Beh, ci dice che stiamo da un lato adattando il nostro comportamento biologico ed economico a una società moderna che vede sempre più difficile, sempre più costoso allevare figli e figlie, ma allo stesso tempo psicologicamente non siamo in grado di vivere da soli veramente come singoli, ma anche soprattutto come coppie. E quindi si cerca in qualche modo il surrogato nell'animale domestico. Quindi il pet diventa poi tante cose, perché diventa un'estensione del sé, un compagno, ma in senso non necessariamente positivo, ma anche un oggetto di status in tante culture, in tanti ambiti sociali. Avere il cane di razza, il gatto di razza, diventa un oggetto di status, quindi rappresentativo, o addirittura una narrazione identitaria. Il modello della famiglia americana oggi è padre, madre, possibilmente dei figli, e poi il classico cane, di solito un terrier o un labrador, come si vede poi in tutte le pubblicità o addirittura le immagini generate dall'intelligenza artificiale. Quindi noi siamo passati dal cane del pastore al cane del manager che si tiene in forma portandolo a spasso, quindi è proprio un'evoluzione. Il gatto di casa che prima cacciava i topi diventa un influencer a quattro zampe con un profilo Instagram.
Ciclostilabili.
Everyone hides one desire.
Here we go again, my friend, afraid that I'm a mess again, smiling in the pouring rain, smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend, afraid I fell in love again, running in the pouring rain, 'cause I don't wanna miss the train. Some roads lead to Paris, some roads lead to Rome, some roads take you nowhere, some roads take you home. Some lead you to heaven, some lead you to hell, some lead you to fall down, but in love with you I fell. And that's the story, that's the way it goes. Yeah, that's my story, a book that I can't close. Here we go again, my friend, afraid that I'm a mess again, smiling in the pouring rain, smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend, afraid I fell in love again, running in the pouring rain, running in the pouring rain. Some roads lead to mountains, some will lead to seas, some roads take you nowhere, some may lead to peace. Some lead you to heaven, some lead you to hell, some lead you to fall down, but in love with you I fell. And that's the story, that's the way it goes. And that's my story, a book that I can't close. Here we go again, my friend, afraid that I'm a mess again, smiling in the pouring rain, smiling in the pouring rain. Here we go again, my friend, afraid I fell in love again, running in the pouring rain, 'cause I don't wanna miss the train.
Gotthard con Smiling in the Pouring Rain, nuovo, nuovissimo questo pezzo. Allora, abbiamo detto oggi vi parlo di ciò che creiamo, ciò che consumiamo, ciò che decidiamo di non buttare via. Entriamo in questo caso nelle cucine di casa nostra, dove abbiamo detto, nonostante anni di campagne di sensibilizzazioni, molti alimenti ancora perfettamente commestibili finiscono nella spazzatura. Una storia che parla di abitudini, di responsabilità, del nostro rapporto quotidiano con il cibo, che è un rapporto davvero molto particolare. Allora, è un articolo che ho letto e che riguarda proprio i rifiuti alimentari, no? Allora, siamo nei pressi di Friburgo, è un lunedì come tutti gli altri, al centro di raccolta rifiuti arrivano le auto, i bagagliai si aprono, i sacchi della spazzatura finiscono a terra, cartone, vetro, metallo, tutto separato, ma c'è qualcosa che non si vede ed è il cibo, perché i rifiuti alimentari, quelli veri, li buttiamo soprattutto a casa nostra. Per scoprirlo, ogni 10 anni nel nostro paese viene fatto uno studio, no, particolare. Migliaia di sacchi della spazzatura vengono aperti, vengono analizzati, vengono pesati. Risultato è una fotografia molto chiara dello spreco alimentare. L'ultima indagine di questo studio mostra che lo spreco è leggermente diminuito, però non abbastanza, perché il nostro paese è ancora lontano dall'obiettivo di dimezzare le perdite alimentari entro il 2030. Secondo i dati, ogni persona nel nostro paese butta via in media circa 600 franchi di cibo commestibile all'anno, e in termini di peso si parla di 119 kg di rifiuti alimentari a testa. Si è sempre pensato che il problema fosse soprattutto nei supermercati o nella ristorazione, ma la ricerca è chiara: l'impatto ambientale maggiore arriva dalle cucine domestiche, quindi quasi metà dello spreco alimentare avviene nelle case. Una delle ragioni è economica. In Svizzera si spende solo il 7-9% del reddito per il cibo. Quando il cibo pesa poco sul portafoglio, tende a pesare poco anche quando si decide, insomma, se buttarlo o no. Beh, ci sono tanti dati in questo studio. Un altro dato è circa il 20% dello spreco domestico nasce da un errore di interpretazione delle date sulle confezioni. Quindi c'è la dicitura "preferibilmente entro" non indica un pericolo per la salute, ma solo una possibile perdita di qualità. Quindi in molti casi basterebbe usare i sensi, no? Guardare, annusare, assaggiare. Ah beh, no, va bene, è ancora buono, ecco. Poi c'è l'estetica che gioca un ruolo: frutta e verdura non perfette, un po' ammaccate, fuori standard, hanno molte più probabilità di finire nella spazzatura. E negli ultimi anni i supermercati, ma anche i distributori, hanno fatto tanti passi avanti, riducendo i propri sprechi, però questi progressi non bastano a compensare la quantità di cibo che finisce nei rifiuti domestici. Allora, insomma, ci dobbiamo pensare. Secondo gli esperti, qual è il problema? Il problema è che spesso pensiamo che lo spreco non riguardi noi e gli altri, insomma, invece riguarda tutti noi, le nostre abitudini quotidiane, quanto compriamo, come conserviamo il cibo, come pianifichiamo i pasti, e quindi insomma bisogna cercare di fare piccoli cambiamenti ripetuti nel tempo, perché lo spreco alimentare non è solo una questione ambientale, ma anche uno specchio un po' del nostro stile di vita. Insomma, uno studio, un sondaggio che ci dice tanto, ma il nostro paese ha ancora tempo per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati per il 2030. Qualche anno sì, ma non sono tantissimi. Siamo nel 2026. C'è Achille Lauro con Incoscienti Giovani.
Oh bambina, tutto quello che hai passato in università, e tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cos'è stare insieme. No, lo so, gli vuoi bene. L'amore è come una pioggia sopra Villa Borghese, e noi stiamo annegando, naufragando, è un romanzo, sono solo a fare a botte con gli amici miei. Sto strisciando verso il letto e non ci sa. Amore mio, veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò da un autogrill a 100 video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me, ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti giovani, incoscienti giovani. Oh bambina, dormivamo in un Peugeot, noi due ladri di fiori, e ti ricordi o no, noi prima, a dirsi mai una vita come i tuoi, sì piuttosto disperati come noi. Amore mio veramente, se non mi ami muoio giovane, ti chiamerò da un autogrill tra 100 video giù di lì. Di amore muori veramente, se non ti amo fallo tu per me, ti cercherò in un vecchio film, per sempre noi incoscienti giovani, maledetti giovani.
vederci ancora. Dammi una carezza, amore mio, ma che mi faccia male. Mezza sigaretta dopo addio, per noi incoscienti e giovani. Noi due orfanelli alla roulette, siamo alla svelta. Incoscienti giovani.
Passaggi.
Soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. Escrito entre mis versos, no escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos.
Passaggi.